Allora, io sono stato incaricato dal laboratorio Recanati a coordinare questo incontro per via della mia vicinanza con il gruppo Grotte di Recanati, che si interessa di speleologia urbana oramai da circa un trentennio. Questo mondo della speleologia urbana è un mondo estremamente affascinante, che coniuga da una parte il gusto della scoperta dell'ignoto, delle cose diciamo sconosciute, con la scoperta invece di strutture architettoniche, di manufatti, di opere estremamente diciamo importanti anche dal punto di vista delle qualità architettoniche di questi manufatti, cioè sono delle strutture tecnologicamente molto interessanti anche dal punto di vista diciamo così realizzativo, si tiene conto che sono sopravvissute per secoli senza nessuna manutenzione spesso e si trovano diciamo sono tuttora con i deficienti della loro parte strutturale. Sotto ai nostri centri abitati, sotto alle città, ma anche nei nostri piccoli centri, esistono una grandissima quantità di cavità realizzate dall'uomo, per i più svariati motivi. Il motivo principale probabilmente era l'approvvigionamento di materiale edile, quindi erano utilizzati come cave, veniva reperito il materiale per le costruzioni. Questo diciamo, è un aspetto, immagino, abbastanza diciamo, rilevante come quantità. Accanto a questo erano realizzati acquedotti per il trasporto dell'acqua potabile, fognature per il deflusso delle acque di scarico e non ultimo, a me sembra diciamo, abbastanza importante, poi vedremo il perché, tutto un sistema di raccolta delle acque piovane, filtraggio, convogliare le acque piovane in cisterne e conservarle. Ed era questo un aspetto estremamente importante. Poi ci torneremo sopra perché mi sembra anche attuale come argomento. Volevo dire quindi diciamo, che questo aspetto, nel sottosuolo troviamo queste strutture, queste cavità. Nel caso di Osimo, che viene presentato nella pubblicazione, in questa ricerca fatta, diciamo, queste cavità per lo più hanno una funzione diversa, una funzione diciamo rituale, che poi insomma ci spiegherà in maniera più dettagliata Roberto. Questa situazione diciamo Osimo è abbastanza particolare perché sono molte queste strutture estremamente articolate e ricche dal punto di vista proprio dell'apparato decorativo. C'è un Casa Recanati conosciuto, non so se ce ne sono altri, poi magari loro sono più conoscitori di me, è quella che viene chiamata la grotta dei pupi, che è sotto Palazzo Ceccaroni, dove ci sono delle immagini e raffigurazioni a basso rilievo di una situazione del tutto simile a questa di Osimo. Immagino per qualche aspetto anche collegata, diciamo, se non altro a livello diciamo, culturale, non credo che sia un caso che si trovino cose così simili in queste situazioni. In questa pubblicazione, che sinceramente non ho letto in maniera approfondita, ma insomma ho letto alcune parti, vengono presentate in maniera molto analitica tutte queste varie situazioni. E la cosa importante, cioè che a me così è interessato in modo particolare, che da una parte si analizza il caso particolare di una situazione specifica di una certa località e c'è sempre a fianco a questo diciamo, un inquadramento generale che permette ecco, così, di avere ai non addetti ai lavori un quadro della situazione, per cui se si parla di una situazione in cui si fa riferimento a una qualche divinità, poi viene spiegato, viene diciamo, in qualche maniera allargato, approfondito il discorso per inquadrarlo, cioè non ci si focalizza solo sull'evento diciamo così locale specifico. Volevo ritornare un attimo, cioè per ricollegare questo discorso dello studio delle cavità sotterranee al problema dell'acqua. Due minuti quindi per ricollegarci a una problematica attuale. Se si tiene conto che l'acqua sarà una risorsa strategica per il terzo millennio, questo discorso che riguarda le cisterne che utilizzavano i palazzi signorili, anche nei palazzi signorili Recanati, nei conventi, veniva raccolta l'acqua piovana filtrata e conservata in delle cisterne. E questo è ovvio che è un aspetto abbastanza interessante, cioè perché intanto è un'indicazione di metodo, cioè quella di non sprecare una risorsa che altrimenti se ne va via verso le fogne. Dall'altro sarebbe importante il recupero di queste strutture, dove ci sono, dove possono funzionare, importante dal punto di vista culturale e architettonico, ma anche dal punto di vista pratico. Il recupero di quello che c'è, ma non solo, lo studio di quello che c'è per riproporre tali sistemi, cioè raccogliere le acque, filtrarle e conservarle, anche con metodi di questo tipo che sono, diciamo, passivi, che non richiedono tecnologie complesse, apparati elettronici o idraulici complessi, ma sono tecnologie molto semplici che permettono di recuperare queste acque. Per rimanere sempre noi, per esempio, c'è un Länder in Germania, una regione tedesca, che ha fatto un progetto anche realizzato che è la raccolta delle acque lungo le autostrade. L'autostrada cade dell'acqua, chiaramente il fondo stradale è pieno di residui di tubi di scappamento, di gomma, di tante altre cose. Normalmente l'acqua scola e trascina nei fossi accanto. In tutto questo Länder, lungo le autostrade, è stato organizzato un sistema di raccolta di queste acque, poi un certo tipo di percorso vengono fatte defluire in delle cisterne, in delle vasche, poi con dei sistemi sempre, diciamo, passivi, fatte filtrare su parti di incantazione successive e poi dopo o utilizzate dagli agricoltori della zona oppure rimesse depurate nel sistema, diciamo, nei fossi, nei corsi d'acqua. È ovvio che in questa maniera, invece di avere dell'acqua sporca che trascina dalle strade, hanno dell'acqua pulita, l'acqua pulita per usi di qualunque tipo, con un sistema passivo che non richiede, diciamo, nessun tipo di accorgimento particolare, perché una volta messo in atto, salvo piccola manutenzione, questo resta attivo. Quindi questo mi sembra, diciamo, estremamente importante. Quindi, ecco, per cercare di ricollegare questo discorso delle cavità dello studio, che è sì un discorso interessante, ma cercare, ecco, così, di vederne anche un collegamento. E non ultimo, queste strutture hanno ovviamente una valenza di bene culturale in senso specifico, quindi come bene culturale può essere utilizzato anche a fini, diciamo, di conoscenza, diciamo turistici tra virgolette. È ovvio che non si può pensare in questa situazione di un turismo di massa, un po' perché queste situazioni immagino siano facilmente deteriorabili, molto delicate, sarebbero grossi scompensi. Però pensare a un utilizzo dove è possibile sarebbe, diciamo, un aspetto abbastanza interessante, vuol dire una risorsa da questo punto di vista. Diciamo, ecco, io grosso modo ho finito questa così breve presentazione, per cui possiamo passare poi la parola
della storia di Felice, che ha pubblicato il libro degli autori Roberto Mosca e Angelo Reni. Angelo purtroppo ha avuto un piccolo inconveniente e non è potuto essere presente. Vorrei spiegare un attimo brevissimamente il perché della scelta di pubblicare questo libro. La mia casa editrice ha deciso di prediligere una linea editoriale che valorizzi tutto ciò che c'è nel territorio osimano. Quindi le grotte sono un patrimonio immenso per la nostra città. E quando Roberto Mosca e Angelo Renna hanno proposto di pubblicare questo libro, ovviamente li abbiamo accolti a braccia aperte. Dunque tocca a me leggere l'intervento che vi avrebbe letto Angelo Renna. Al di là del benvenuto che do a tutti voi. Come si evince dalla copertina e dalle locandine che abbiamo distribuito un po' dovunque, questo libro ha per titolo Le grotte, i cavalieri e le logge e costituisce per gli autori un punto di partenza, come dire, il primo studio sulle grotte di Osimo e su alcuni aspetti ad esse strettamente connessi. In parte come contenitori di informazioni utili alla comprensione di quanto in esse vi sia potuto accadere nel corso della storia, in parte come luoghi segreti vissuti dagli abitanti dei territori sui quali le stesse sono state realizzate. Si ritiene ovviamente che questo studio non può essere esaustivo di tutti gli argomenti che le grotte hanno potuto generare come aspetti del viverne, sia per le motivazioni per cui sono state costruite che per il loro utilizzo, e probabilmente alcune delle poche supposizioni che si sono potute azzardare possono essere modificate o corrette senza nulla togliere all'obiettività di questo libro. L'intento nello scriverlo è stato quello di cercare di far crescere l'interesse per questi ambienti intimamente legati alla città, con i quali gli udimani d'oggi convivono, spesso senza la minima conoscenza sui motivi della loro esistenza. Un piccolo inciso: lo scorso 21 aprile è stato aperto ufficialmente un percorso ad anello, passando attraverso quelli che gli udimani chiamano i cantinoni, cioè i magazzini dove fino a poco tempo fa erano depositati i mezzi del comune. È stato un lavoro di recupero notevole e credo che valga proprio la pena di andare a fare un bel giro in questo circuito sotterraneo. La presenza di grotte nel sottosuolo storico di Osimo ultimamente sta suscitando interesse anche a causa dell'alone di mistero che le circonda. Cavati a partire dall'epoca romana e forse in alcuni casi anche in periodo preromano, questi ipogei sono stati progressivamente ampliati nel tempo. La cosa veramente strana, in considerazione e relativamente ad alcuni aspetti del periodo storico trattato, è che non c'è stata lasciata nessuna testimonianza scritta in merito a questo fenomeno. Pertanto, non c'è dato sapere con certezza né il periodo esatto di escavazione né il motivo di tale escavazione, o l'uso dei locali e del materiale estratto, le tecniche di scavo e quanto altro ruoti attorno a questo argomento. Quanto finora detto scritto da parte di storici, archeologi e addetti ai lavori è pertanto frutto di paragoni, ipotesi e interpretazioni, pertanto a volte contrastanti e a volte errate. La sola documentazione tecnica scritta che ci risulta pervenuta fino ai giorni nostri risale al periodo relativamente recente, dalla Seconda Guerra Mondiale. Dalla documentazione esistente presso l'Archivio Storico Comunale risulta che a partire dal gennaio 1944 il Comune di Osimo aveva iniziato la progettazione per trasformare alcune grotte in rifugi antiaerei, come da disposizioni della prefettura di Ancona. Parlando specificatamente degli argomenti trattati nel libro, diciamo che in essi si riportano notizie sugli aspetti legati al mero uso delle grotte, che potremmo definire in alcuni casi addirittura insoliti e bizzarri, ma proprio nel commentare le varie situazioni storiche e i punti di vista degli studiosi di diverse discipline, si sono lasciati il più possibile integri sia i testi storici originali, sia il contributo dei vari aspetti, che abbiamo cercato di vagliare al meglio. Testimonianze di frequentazioni delle grotte sono ascrivibili all'ordine dei Templari, che avevano nella zona il più importante possedimento per estensione territoriale e per influenza esercitata nel centro Italia. A tutt'oggi ad Osimo esiste una commenda dei Templari. I monaci cavalieri hanno lasciato occulti messaggi in codice, uno dei quali, scoperto da poco, è in fase di restauro. In questi luoghi intrisi di tellurismo, teatri di antichi culti orientali, progettati secondo le regole della geometria sacra e impiegati per scopi terapeutici, cerimoniali e misterici, vi è tramandata una ricca simbologia esoterica, ampliata nei secoli successivi da sette e congreghe segrete. Le stesse erano favorite dalle famiglie nobili che difendevano i propri interessi intrecciando rapporti sotterranei con chiunque purché funzionale ai propri scopi: guelfi, ghibellini, cardinali, vescovi, vassalli, gonfalonieri, banchieri. La nuova classe borghese cercava timidamente di entrare in gioco, ma doveva sottostare agli ordini dei grandi maestri che organizzavano i raduni dei potenti nelle logge, prima sotto forma di accademie letterarie, poi di carboneria anticlericale, infine di massoneria, con equilibri e obiettivi dinamici. Tutti questi aspetti vengono considerati nelle loro più intime relazioni spazio-temporali, facendo riferimento, dove le fonti letterarie lo consentono, ai personaggi che in prima persona sono stati autori dei fatti raccontati. Non potevamo ovviamente non inserire nel libro le planimetrie delle grotte, che riteniamo più interessanti come luoghi degli accadimenti, per cui alcune schede, in modo succinto, ne riportano anche le caratteristiche tecniche. È da considerare che nel libro sono riportate solo le schede di una decina delle quasi 100 grotte ad oggi rilevate e monitorate, ed è a questo punto che riteniamo sia d'obbligo citare le associazioni che ad ultimo si sono fatto carico di rilanciare le grotte come oggetto di interesse. L'Archeo Club, sezione di Osimo, fondata nel 1999, fin dall'inizio si è interessata alla riscoperta del labirinto ipogeo osimano, con indagini conoscitive, esplorazioni di grotte inaccessibili, pulizia di alcune di esse, organizzando conferenze, redigendo pubblicazioni e producendo audiovisivi, collaborando inoltre con la soprintendenza e sviluppando dei progetti didattici per i bambini. Nella primavera del 2006 è nata l'associazione culturale Osimo Sotterranea, di cui Roberto Mosca è uno dei fondatori, della quale insieme a ad Angelo, sotto la presidenza di Mariano Galliani, decano del turismo speleologico osimano. L'associazione si propone di portare gente del luogo e turisti almeno una volta alla settimana in più grotte possibili. Inoltre si prefigge gli scopi di promuovere le grotte come oggetto di interesse, collaborare con associazioni affini per iniziative comuni, recuperare e valorizzare le risorse paesaggistiche, naturalistiche ed architettoniche presenti sul territorio e svolgere ogni altra attività connessa a scopi sopraindicati. Dobbiamo poi ringraziare tutte le persone che con il loro sostegno e la loro pazienza ci hanno permesso di realizzare questo lavoro. Inoltre dobbiamo dire grazie alla Spring Color Pitture Naturali, poiché il suo interessamento ci ha permesso di stampare il libro, per quanto piccola come realtà aziendale è stata premiata nel 2005 e nel 2006, quindi per 2 anni di seguito, per responsabilità sociale di impresa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale azienda rispettosa dell'ambiente, con attenzione a tutte le problematiche riguardanti gli aspetti ecologici derivanti dalla fabbricazione di prodotti che, immessi nell'ambiente, hanno impatto nullo, in altre parole, non producono inquinamento. E una grande attenzione anche agli aspetti culturali e locali, per i quali destina ogni anno parte dell'utile. Infine, questa digressione, quale socio e anche vicepresidente di Osimo Sotterranea, Angelo Renna applaude all'operato dell'amministrazione comunale di Osimo, che con l'apertura delle grotte del Cantinone dà l'avvio alla realizzazione di progetti che da diverso tempo e in vario modo sono stati pensati da appartenenti alle associazioni culturali osimane, che hanno da sempre avuto come oggetto di interesse proprio le grotte. Ci auguriamo che questo studio possa essere considerato come una sorta di prime indicazioni per ulteriori approfondimenti e Roberto me ne darà conto. Grazie.
Siamo Marco Campagnoli, che come dicevo prima uno dei, dei fondatori, adesso poi insieme agli altri sei interessato in modo particolare, e come dicevo prima oramai sono 30 anni che si interessano prima di speleologia in generale e poi di speleologia urbana più in particolare, con lo studio anche più arcanato dell'acquedotto pontificio, di tutto il sistema di drenaggio che da Ponte San Lorenzo porta l'acquedotto a Loreto. Adesso sentiamo.
Allora, prima di cedere la parola giustamente all'autore, a Roberto, che è vissuto nel 99, un rapido cenno su praticamente le Marche sotterranee, perché sono una realtà importante nella quale si inserisce Osimo, che da nord a sud praticamente contiene in ogni città decine e decine di ambienti sotterranei più diversi e più interessanti, e per fortuna riscoperti sia dalle realtà locali ma anche da realtà amministrative un po' più illuminate. È sempre un discorso difficile quello con le amministrazioni, ma comunque è un tentativo che va sempre fatto. Partendo qui da Recanati, proprio qui a fianco abbiamo i sotterranei di Palazzo Venieri, sono due piani di grotte e una galleria che attraversa la strada e che permetteva agli ospiti del cardinale Venieri di venire nel giardino senza dover uscire dal palazzo. E poi quelle che diceva Anacleto, le famose grotte dei Pupi, che nel Cinquecento furono scolpite da uno scultore che lavorava a Loreto con il Sansovino, e la storia è abbastanza curiosa e ci introduce anche a un tema interessante che poi verrà sviluppato da Roberto, che è quello che questi sotterranei raccontano delle storie vissute, in parte dimenticate e in parte che fanno parte della nostra cultura, della nostra memoria. In queste grotte dei Pupi, che appartenevano al palazzo che una volta si chiamava Palazzo Massucci, si nascose uno scultore che lavorava a Loreto con il Sansovino perché aveva commesso un delitto, perciò era perseguitato dalla giustizia. Nel palazzo, quella volta in alcuni palazzi nobiliari viceva la franchigia dalla giustizia, lui si rifugiò e in quelle notti buie, probabilmente al lume di qualche candela, avrà avuto delle visioni, avrà avuto ancora paura della sua sorte. Comunque scolpì due allegorie d'inferno e paradiso e una serie di figure femminili e maschili con abiti effettivamente cinquecenteschi. Sono delle sculture molto interessanti perché ho avuto la fortuna di vederle scolpite nell'arenaria, e addirittura mi raccontava la marchesa, che ancora qualche volta da Cesena viene a visitare il vecchio palazzo, che la governante di quando lei era bambina, quando si avventurava in quelle grotte aveva sempre terrore, non tanto per le grotte in sé, ma quanto per queste figure che facendo ombra e luce creavano delle situazioni che potete immaginare, tanto che una volta svenne e il suo vecchio nonno scrisse addirittura una divertente piccola poesia sull'avvenimento. Questi ambienti che nella nostra regione sono parecchi, qui intorno abbiamo delle grotte scavate con dei bassorilievi, con delle figurazioni anche a Camerano, oltre che a Osimo, poi abbiamo delle bellissime cavità idrauliche ad Ancona, abbiamo moltissime altre grotte sia a Montelupone che a Recanati. Sono una realtà che ormai è cresciuta all'attenzione non solo degli amministratori ma anche delle istituzioni di ricerca, delle sovrintendenze, delle università. Il discorso interessante che viene sviluppato anche a Osimo con l'associazione Osimo Sotterranea è quello di far fruire questi ambienti anche ad un pubblico diciamo più vasto. Adesso è nata un'iniziativa da Italia Nostra di Fermo insieme al gruppo Cavità Artificiali del Club Alpino Italiano di quella città, che vorrebbero creare un itinerario turistico per tutto il Medio Adriatico, da Sant'Arcangelo di Romagna, dove ci sono le grotte, le prime conosciute grotte scavate e scolpite con ambienti particolari, fino ad arrivare in Abruzzo, ad Atri. Questo percorso comprenderebbe, adesso i rapporti saranno allacciati positivamente, anche Osimo dovrebbe comprendere Ancona, Camerano e Urbisaia. già chi vede frequentemente i documentari in televisione sa benissimo che ormai questi tipi di ambienti sono andati alla ribalta anche televisiva. Per esempio si sono visti spessissimo gli ambienti di Narni, di Orvieto, o l'emissario romano del Fucino, oppure tutta Roma sotterranea che recentemente è stata vista più di una volta in televisione. È un tipo di architettura, se vogliamo, in negativo, che rappresenta la memoria storica delle nostre città. Noi del gruppo Grotte, che facciamo spesso degli itinerari con le scolaresche, con i bambini, portiamo all'attenzione della gioventù che queste grotte sono la memoria dei nostri nonni. Molti di questi ragazzini si ricordano, ci raccontano delle storie che i nonni gli narrano di questi sotterranei che appartenevano alla loro vita, per esempio a Camerano, ma credo anche a Osimo. Queste grotte durante la Seconda Guerra Mondiale vennero utilizzate come rifugio antiaereo, soprattutto durante il bombardamento di Ancona, che fu abbastanza devastante e conosciuto. Poi ci sono altre situazioni, per esempio ci sono nel caso di Camerano, che è stato ampiamente studiato da Alberto Recanatini, un altro studioso e amico dei sotterranei marchigiani. A Camerano c'è tutta una storia stratificata che parte dai Piceni e arriva ai giorni nostri. Quindi, leggendo a ritroso questi sotterranei, letteralmente livello per livello, scendendo, si riscopre la storia del paese che è di sopra. E spesso il paese al negativo riproduce il paese che è sopra. Sotto la cattedrale c'è una cripta, sotto il convento c'è un altro ambiente sotterraneo. Questi ambienti di cui vi illustrerà lui, che sono particolari ancora tutti da interpretare, sono delle sale circolari che stanno sia a Osimo che a Camerano e anche su a Sant'Arcangelo. Io le ho riviste per la verità anche in Toscana. Sono ambienti circolari con dei sedili, con una specie di altare centrale. Poi chi ci ha visto i riti mitraici, chi ci vede, ci si può vedere qualsiasi cosa. Comunque sono effettivamente degli ambienti di riunioni rituali, di un qualche uso che per ora a noi può anche sfuggire, però rappresenta tutta una storia che è da rivedere e da rileggere, che appartiene al nostro passato. Dal punto di vista architettonico archeologico l'interesse è soprattutto per gli acquedotti, bisogna dirlo, perché rappresentano il legame tra il mondo sotterraneo e l'archeologia di superficie. Per esempio gli acquedotti di Roma sono noti oltre per la storia della tecnologia che ci raccontano, anche per il fatto che rappresentano di per sé il meglio della civiltà romana. Cioè quello che si dice della civiltà romana, l'organizzazione e la capacità di dare salubrità a tutto il popolo, non solo ai patrizi, è simboleggiato proprio dagli acquedotti, che non a caso percorrevano decine di chilometri in sotterraneo, però vicino alla capitale uscivano in superficie con delle splendide arcate, perché dovevano sì raggiungere il centro, ma anche far mostra di sé e della propria supremazia tecnologica e architettonica. Nel caso di Osimo abbiamo questa particolarità delle sculture e delle simbologie che sono state interpretate più volte come la rappresentazione dei tarocchi oppure di altre simbologie esoteriche o meno, legate comunque a una certa ritualità laica oppure religiosa, e questo è tutto da sviscerare, e poi Roberto vi dirà la sua interpretazione, che è descritta poi nel volume. L'interesse e la curiosità per questi ambienti, noi anche come speleologi, oltre a fare un discorso scientifico con una rivista a carattere nazionale, ci preme molto trasmetterla ai posteri, non solo con mostre e documentari, ma anche facendo una precisa attività didattica con le scolaresche. È un tipo di attività che io credo facciano anche a Osimo, perché questa delle grotte per i bambini è un po' una curiosità, noi li portiamo sia nelle grotte naturali che per noi sono una didattica ambientale, ma anche nelle grotte artificiali che per noi sono invece una didattica storica e di racconto della nostra memoria. Una delle ultime cose che volevo dire prima di lasciare la parola a Roberto è che questo tipo di attività che noi conduciamo da una ventina di anni ci ha portato parecchie soddisfazioni e rappresenta un po' la vicinanza della speleologia con la propria città, perché la speleologia al naturale per noi di Recanati sta a 80 km, cioè a Frassassi, che è il tempio della speleologia non solo marchigiana ma probabilmente europea. Però nei mesi invernali, quando questo non era possibile, noi scendevamo nelle cantine a curiosare. La prima volta avvenne nel palazzo Benedettucci, che noi siamo stati scout e siamo scesi nelle grotte di Ercole, il falegname, e abbiamo visto i primi pipistrelli in una grotta artificiale. Ora che spessissimo andiamo nella cava romana del Monte Conero, che è un sotterraneo di 400 metri con iscrizioni romane, e c'è una enorme, per noi, colonia di pipistrelli che ci ricorda questo primo incontro e ci ricorda anche della paura e un po' del terrorismo che facevano negli anni 50, anzi direi negli anni 60, perché io sono del 56, nei manifesti che dicevano non entrate nelle grotte e non toccate le bombe, perché ci sono ancora le bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Se vi ricordate, stava di solito al centro medico scolastico, c'erano questi angoscianti manifesti con i ragazzini, con i motorini, vabbè, insomma. Comunque sia, adesso io, dopo questa carrellata così introduttiva, passerei la parola a Roberto, che ci racconterà con le parole e con le immagini queste favolose grotte di Osimo.
Sì, cominciamo magari a vedere. Io cercherò di fare questa conferenza subito, perché mi sa che qui i tre soci fondatori di Osimo Sotterranea hanno preso un po' la macumba, perché due o tre mesi fa Mariano Galliani ci ha avuto ha scoperto che era un nervo accavallato, è stato sempre così. Io per due settimane che ho le ginocchia rovinite, pensavo...
Sono le maledizioni dei cavalieri.
Pensavo un menisco che mi ero fatto non a calcio ma a subbuteo con mio figlio, che sarebbe stato il colmo. E invece mi hanno detto che semplicemente proprio questa umidità che mi sono preso nelle grotte, soprattutto due o tre settimane fa, al primo caldo c'avevo dei pantaloni che erano tipo una camicia tipo questa, con i sandali, c'era un gruppo dell'Unitre di Milano, ecco, sono andato giù in bella vita, diciamo, no? E praticamente il giorno dopo me l'ho sentita, mi sono bloccato. E ho visto che in effetti c'era ragione appunto questo fisiochinesioterapista. E oggi, appunto, visto che non c'è due senza tre, appunto Angelo, che Valerio non ha spiegato perché, sono andato a provarlo all'8:15, c'aveva due stampelle, tutto sudato, e la moglie non ha fatto il saluto, e quindi è così. Volevo, prima di cominciare questo mio intervento, volevo sapere voi, ma avete visto le grotte di Recanati, di Osimo, in qualche altra parte? No.
Come sia, sì.
Chi è che ha visto le grotte più o meno?
Quelle dei pupi.
Quelle non l'ho visto io, non l'ho visto, mi piacerebbe vedere.
Bisogna aspettare la marchesina, la vera. Qui c'è una grotta. Dobbiamo fare uno scambio culturale.
Certo, no, giusto. Quindi diciamo, anche perché sennò non sareste qui interessati. Devo dire che se si parla del libro, no? Il protagonista non è solo la grotta, ma sono anche appunto i cavalieri, no? Ci sono tanti cavalieri oggigiorno, no? e poi anche le logge. Quindi c'è questo libro, non è un libro che parla solo di storia d'archeologia, di storiologia urbana, è un libro che più o meno cerca di dare un'interpretazione, appunto, diciamo, antropologica, quello che è successo, e magari, ecco, volevo esordire con un documento, sperando che si esce. Se magari funziona, spegniamo le luci. Sembra che funziona.
Se nessuno l'ha già fatto, ripresi, quindi si può.
Tra l'altro non mi sono fatto una presentazione in PowerPoint classica, cioè in base a quello che vedo che è così, insomma, può interessare questa serata, vediamo un po' di svilupparlo. Ecco, allora, il primo documento che volevo farvi vedere è appunto quello delle famiglie nobili cosimane o notabili. Allora, qui ho diviso, si trovano intrecci delle famiglie nobili e notabili di Mania. Non vi preoccupate che non vi leggo tutte le date, tutte le persone. Allora, ho diviso questo gruppo in alti prelati, in vassalli, in diciamo politici potenti, insomma, e in cospiratori. Allora, se vi dico che a partire dal 1000-1200 fino al giorni d'oggi, alcune famiglie nobili erano contemporaneamente in tutte e quattro le staffe. Allora, per esempio, una delle grotte che noi dell'Associazione Osmo Sotterranea portiamo è appunto la grotta di Palazzo Simonetti, che appunto, come in questo caso di Arecanati, anche questa è vicino ai giardini pubblici di Osimo. Questa grotta di questo palazzo è stata frequentata da due famiglie, soprattutto la famiglia dei Sinibaldi e poi la famiglia dei Simonetti. Il conte Sinibaldi, il capostipite, aveva un castello a Montezzaro, che sarebbe praticamente più o meno vicino all'Osteria Nuova, no? Quella di Montefano, tra Montefano e Treia, e gli Osimani gli hanno distrutto. E poi dopo lui ha fondato ad Osimo le cosiddette casette Sinibaldi. Questa famiglia ci ha avuto quattro vescovi, di cui anche un restauratore della cattedrale, cinque cavalieri di Malta, di cui un gran balì. Considerate che ad Osimo i templari erano molto forti, cioè avevano la precettoria più importante del centro Italia, sia come influenza esercitata nell'intorno, sia come territorio, circa 400 ettari. 700 anni fa c'è stata la soppressione dell'ordine templare e chi ha ereditato tutti i beni erano proprio i cavalieri di Malta. Tra parentesi, un fra Vanni da Recanati, che era cavaliere di Malta, ha avuto da discorrere con l'Inquisizione perché aveva protetto per tanti anni fra Vanni da Recanati, un templare, era stato protetto da cavalieri di Malta e questi cavalieri di Malta appunto ci hanno avuto dei problemi con l'Inquisizione. E noi ipotizziamo che ovviamente lui si era anche nascosto nelle grotte, visto che poteva appunto utilizzare questi underground ante litteram. I Sinibaldi, con altre tre famiglie, negli statuti del 1342 e quelli successivi, erano considerati tra le famiglie da evitare, proprio come sospette, per cui non potevano partecipare a cariche pubbliche, e il popolo non poteva frequentare le loro abitazioni. e questi erano sia Guelfi come Stiribaldi che Ghibellini come appunto, adesso ve lo dico, ecco, le famiglie erano appunto Stiribaldi, Gozzolini, i Guzzoni, i Leopardi e i Bonvillani. Alcuni erano appunto come Stiribaldi Guelfi, altri come i Gozzolini e i Guzzoni erano Ghibellini, Leopardi e Bonvillani mi sembra Guelfi. Quindi non c'entrava tanto questa separazione netta. Poi l'altra famiglia dei Simonetti erano anche lì dei cospiratori, oltre che anche persone di cultura, insieme ai Cini avevano iniziato la biblioteca che poi dopo è diventata comunale, e erano carbonari. Un Simonetti comandava un plotone di garibaldini, una Enrichetta Simonetti era la moglie di Cesare Gallo, un altro nobile, che faceva parte della loggia massonica di rito scozzese Real Giosefina di Milano. Adesso perché dico, parlo di tutte queste cose strane delle congreghe? Perché ovviamente si cerca piano piano con il tempo di scoprire come mai ad Osimo, soprattutto ad Osimo, ci sono appunto queste grotte istoriate, queste sculture, queste stranezze. E ovviamente è evidente che questi ipogei osimani erano utilizzati molto proprio per scopi rituali, che possono essere stati appunto, come diceva Campagnoli, così, utilizzati così da religiosi, ma anche da eretici, oppure appunto da queste congreghe strane. Qualcuno ipotizza che dai templari sia passati a, appunto a, diciamo, gruppi ereticali come i Fraticelli, poi addirittura i Rosa Croce, per passare fino ai massoni, diciamo anche a cavallo tra la fine dell'Ottocento e il 1900. Ci sono, adesso qui mi fermo un attimo con questa cosa, faccio vedere quest'altro file che l'ho chiamato mappa esoterica. Adesso qui non si vede molto perché dovrei ingrandire il tutto, ma dopo vi farò vedere comunque sia meglio le immagini. Questa è stata messa in maniera geografica, per cui si vede, non so, che nella zona del Duomo ci sono, ecco, queste croci patenti templari in affresco, ci sono queste sculture particolari nella cattedrale, ci sono gli esagrammi di Salomone nel mosaico dell'altare maggiore, oppure ci sono queste fate, queste sirene in posizioni erotiche nel rosone della cattedrale, che forse è il rosone più istoriato d'Italia. Ci sono le drammatizzazioni sempre della stessa sirena bifide nella grotta Simonetti, proprio dove c'è una croce a otto punte e poi un cosiddetto labirinto, detto anche triplicicista. Abbiamo dall'altra parte di Osimo, il centro storico di Osimo, una volta era formato da due colline che avevano la sommità spianata in forma ellissoidale, proprio come tutte le colline che insistono a semicerchio intorno al Monte Conero, che una volta doveva essere una montagna sacra. Queste colline spianate artificialmente a gradoni sono chiamate gradine, perlomeno ecco da più di 100 anni sono chiamate gradine. Il primo direttore del museo di Ancona, il Dall'Osso, l'aveva studiato moltissimo, appena si era insediato in Ancona, dopo che appunto aveva studiato in Nord Africa. E queste gradine, anche quelle che non sono state antropizzate successivamente, dopo appunto l'età neolitica, quindi oltre 1200 anni fa, possiedono ancora, si vedono ancora oggi, dei cunicoli, dei pozzi, cioè degli accessi, insomma, che servivano probabilmente soprattutto per scopi idraulici, ma anche per nascondigli e per scopi militari. Osimo ha circa 20.000 metri quadrati di gallerie scavate per circa 5 livelli. Ovviamente non sono tutte collegate, una volta erano quasi tutte collegate, negli ultimi decenni, diciamo che nel Novecento, sono state interrotte da muretti di mattoni e poi dopo di cemento. Questo è un problema per difendere, diciamo, la proprietà privata. Ovviamente abbiamo una situazione di forte umidità e quindi questi bassorilievi che ci sono un po' dappertutto nelle grotte di Osimo tendono a sgretolarsi. E quindi succede che, per esempio, le grotte del Campana, che sono in questa posizione, vedete, ecco qui in questa parte, quindi diciamo nella zona di Piazza Dante, sono le grotte del Campana, sono le più famose. Probabilmente se togliessero i muretti, se levassero quella cementificazione del cortile in maniera che ci fosse un drenaggio naturale e quindi una respirazione, probabilmente sarebbero meglio. Attualmente sembra che l'Istituto Campana non può far accedere le persone che telefonano da tutta Italia, proprio perché la soprintendenza dovrebbe studiare come consolidare questi bassorilievi, cosa che è irrealizzabile, perché praticamente mettendo qualsiasi porcheria conosciuta che oggi si usa per i restauri conservativi, dopo qualche decennio vedremo che si stacca tutto. Quindi meglio non fare niente, sarebbe meglio appunto sistemare in maniera umile come, diciamo, sono trovate queste grotte, sono ereditate queste grotte dai nostri avi. Chiudo un attimo anche questa mappa, tanto così, che serve un po' per localizzare tutto. Vi faccio vedere alcune foto. Ecco, per esempio, questa è anche la foto di copertina del nostro libro. Qui, questa è stata fatta da un fotografo romano che lavora per Qui Turing e per altri giornali come Viaggi di Repubblica. Questo è uno dei corridoi delle grotte Campana. Sono queste figure molto emblematiche, no? Questo invece è un bassorilievo di una grandezza di circa 55 cm, praticamente un cubito antico, che si trova nella grotta di Palazzo Simonetti. Questa è una croce sempre incastonata, è a 8 punte, a Palazzo Simonetti. In questo caso non è un bassorilievo, bensì è un cotto vecchio, si vede un po' di concrezione salina, che non è stato studiato al C14, però sicuramente di fattura molto antica. Questa è una delle sale circolari che prima Campagnoli diceva che dovrebbe essere un mitreo, una sala fatta a ferro di cavallo con un sedile, questi sono 40 cm, con soffitto a doppia croce, con 5 arcosoli, con un mascherone che insiste su questo cippo sacrificale, alto circa un metro e mezzo, che è stato scolpito a basso rilievi, poi dopo è stato mezzo segato perché si vede che qualcuno gli dava fastidio, gli faceva paura.
C'era uno anche a Camerano
più o meno, sì.
A Sant'Arcangelo.
A Sant'Arcangelo, a Camerano forse, non so.
Non c'è il cippo centrale, però okay. C'è una stanza rotonda.
Ok. Premetto che io non sono né ateo e né credente, per cui cerco, ecco, esatto, poi anche il mio scetticismo è un, cioè, tra il bianco e il nero sono tanti toni di grigio, io non so neanche io che sono di grigio sono, perché anche io sono un po' in evoluzione, però devo dire che ne ho sentite di tutti i colori, quindi ho questo grigio un po' in qualche modo colorato, insomma, ecco. Questa è un'altra scultura che nella grotta forse più interessante, che appunto è la grotta Tiffi, cosiddetta Tiffi, da uno dei proprietari delle celle della grotta, che questo si trincera dietro questa scusa. che siccome la sua grotta è una delle 6 grotte che il genere civile aveva richiesto appunto durante il traslaggio del fronte nel 44, lui ancora deve aspettare il controordine per poterla dare. Cosa? Comunque, ecco, voglio dire, le altre cifre si possono vedere. Questa è una grotta frequentata, che è stata frequentata da Templari. Storicamente si sapeva che questa casa che stava sopra, attualmente Palazzo Riccioni, doveva essere una specie di banca ante litteram. Siamo nel quartiere di San Gregorio. Ecco, in questo corridoio abbiamo questa croce a 8 punte, il corridoio che va a finire in una sala circolare con una colonna e con una croce, poi c'è, entrate per entrati, di volta si vede una figura, una testa, che secondo l'associazione dei templaristi osimani sarebbe il cosiddetto Baffometto, sarebbe questa specie di figura che adoravano appunto questi monaci guerrieri. Questi monaci guerrieri che hanno lasciato sicuramente loro, nella chiesa di San Giovanni Battista, alias il Battistero, un affresco nell'intradosso dell'arco della porta antica, che quella volta era più alta di circa 1,40 m dell'attuale accesso. E questa foto l'abbiamo scattata i primi di dicembre, quando appena era stato iniziato il restauro. Abbiamo contato 21 di queste croci a 8 punte. È da considerare che solo a San Bevignate, a Perugia, c'è una situazione simile, nella chiesa di San Bevignate. Da considerare poi che a Palazzo Simonetti, nell'entrata, c'è sempre, guardate caso, una croce a 8 punte. Poi, un po' indietro, questo ingresso con 4 colonne adempito, un po' aperto, un po' così, ci sono altre 2 croci mezze a 8 punte spezzate con dei mostri fantastici. Simbologie che quindi lasciano intravedere diciamo una sorta di lascito testamentario a congregazioni che si sono sempre succedute. Queste congreghe. Questo è invece il basso rilievo, dopo ne parliamo, più interessante alla luce delle ultimissime scoperte di Alfonso Rubino, che comunque nel libro si parla della geometria sacra di Alfonso Rubino e di questa triplice cinta, però le scoperte che hanno fatto venire televisioni, network come Radio Monte Carlo, giornali, riviste, televisioni oltre che locali, nazionali ma anche internazionali, per esempio c'è venuta Rai International che ha fatto vedere in un telegiornale e poi dopo in uno speciale settimanale a 60 milioni di spettatori come audience, non si vede in Italia. Poi il canale satellitare SAT 2000 di Sky, che è della Conferenza Episcopale Italiana, anche loro si sono interessati a queste cose. Il gruppo di Alfonso Rubino, che dopo vi seguo anche a proposito di queste scoperte, ha prodotto un DVD, e questo DVD, che è ancora diciamo sperimentale, che contiene la conferenza che c'è stata il 22 marzo a Palazzo Campana, poi una sorta di spot delle grotte e una sorta anche di diciamo meditazione geometrica, così chiamata tanto di sonoro, l'abbiamo mandata, oltre che al sindaco di Osimo, visto che comunque lui è il primo cittadino, l'abbiamo mandata, e ai giornali, anche a 2 vescovi, a quello d'Ancona e Osimo, un arcivescovo, e anche al vescovo di Macerata, che è anche il vescovo di Recanati, e che anche in qualche modo influenza su Loreto. Ecco, lui ha risposto, cosa? E che è di Osimo, la Libro d'Ori. Tutto sunnitico, infatti. E tra l'altro c'ha pure più o meno l'età mia, insomma. Giocavamo a pallone insieme al quartiere di San Marco. Questo Clavius Lodori ha telefonato, tra l'altro a Renna, e poi ha mandato proprio una lettera dicendo che ci ringrazia, è molto interessato a queste scoperte. Andiamo avanti, dopo vi spiego meglio in merito. Questa è la sala della grotta Rizzoni. Queste sono altre figure nel Palazzo Campana. Questa sarebbe la volontà che barancola nel buio, interpretato. Questo qui è Bacco che verrebbe questo strano, succo che in effetti, secondo le interpretazioni di due autori che si occupano di occultismo e di esoterismo, è appunto un succo alchemico particolare. Questa sarebbe Donna Frode, questo qui sarebbe un assioma ermetico di questa donna che ha la mano con il dito indice alzato, un po' il gesto di San Giovanni, e quell'altra con il palmo allargato, sarebbe l'assioma del solve et coagula, che è un po' come lo yin e lo yang nostrale, un po' il principio femminile e il principio maschile. Insomma, gli alchimisti sarebbero stati, insomma, queste sono quattro famiglie. Queste sono tre donne con un bambino che prendono da questo illuminato il frutto alchemico. Questa è un'altra grotta che è in via Pompeiana, che ha dei simboli particolari. C'è questo pentalfa scritto in due cerchi, quindi questo fiore a cinque petali, che anche questo qui simbolizza la croce a cinque punte, che è il principio femminile, mentre la croce a sei punte, cioè la stella di David, sarebbero due triangoli, uno che c'è al vertice su, un altro al contrario, che rappresenta il simbolo maschile e femminile insieme. Di qua ci sarebbe in quest'altro infradosso, ci sarebbe un IHS rovesciato, l'SHI. L'SHI che, oltre che un simbolo ereticale un po' caro ai Fraticelli, un gruppo che poi alla fine è stato giudicato come eretico, e questi Fraticelli sono stati bruciati dall'Inquisizione presente il Papa nel 1400 a Fabriano, c'avevano questo simbolo dell'SHI per protesta, no? Un po' come i Valdesi che fanno la pubblicità, dateci l'8 per 1000, noi presentiamo il preservativo, secondo me ci hanno ragione, però comunque sia, ecco, ognuno aveva i propri luogo. L'SHI però significa anche Solis Invictus, il sole invincibile, che anche lì si parla del 25 dicembre, no? L'equinozio d'inverno. Poi questa foto è andata nella copertina a gennaio di Viaggi di Repubblica, un bell'articolo insomma che ci ha avuto tipo 1 milione di copie, intitolato I misteri di Osimo. Questa è una grotta appunto con molti simboli, con tipo la colomba, altre cose. Qui qualcuno ci ha visto addirittura l'Arca dell'Alleanza come un quadro di Poussin. Osimo è una città strana su questa fase qui, abbiamo pittori esoteristi come il Guercino. Osimo ci ha avuto 17 cardinali, sono passati tre papi, tre futuri papi, un antipapa, adesso abbiamo l'ambasciatore italiano al Vaticano che posa di mano. Questa è un'altra grotta, c'è a due livelli, che è Piazza Dante, che in qualche modo confinerebbe con quella del Campana. Ci sono dei simboli più antichi e dei simboli magari meno antichi. Questa invece è una parte del cosiddetto cantinone, la grotta del cantinone che è stata aperta dall'amministrazione comunale. È una grotta illuminata questa. Le altre grotte normalmente non sono illuminate, a parte un po' quella Buglioni e una piccola parte dell'entrata di quella Simonetti. Noi preferiamo come associazione mediterranea far utilizzare le pile in maniera che poi dopo la gente se le gusta piano piano, mentre magari ecco, la scelta dell'amministrazione comunale è stata quella di metterci neon e altri tipi differenti, insomma. E ci sono appunto delle sculture come questi due frati oranti. Questa è la grotta Galliani, dal cognome del nostro presidente, è una grotta a tre piani, la più grossa che c'è ad Osimo, che parte da via Pompeiana, arriva in via di Fontemagna, dietro una porta chiusa ad arco. Questa zona di questa grotta ha una struttura, per così dire, basilicale, quindi ha dei moduli, insomma, dei moduli materici, di pilastri, di moduli di vuoto. Noi non abbiamo dei documenti diretti, per cui si dice oggi nell'anno del Signore 1648 è stata fatta la grotta Pinto Pallino. Non esistono, probabilmente perché appunto le grotte erano utilizzate anche per scopi militari, segreti, eccetera, eccetera. Però, oltre che così per ragionamento, possiamo avere dei documenti che in qualche modo ci hanno degli indizi, come per esempio il lascito del beato Niccolò da Osimo, che era il segretario del Papa nel periodo avignonese. Questo, durante il lascito testamentario, dice che lui lascia alla sorella la sua abitazione, che è appunto nel quartiere delle grotte. E quindi già vuol dire che c'erano le grotte nel 1350. Però sappiamo pure dagli statuti del 1308 che nel quartiere medievale di San Marco era chiamato appunto questo quartiere Borgo Lamaticcio, Borgo anche, Borgo Cavaticcio, ho sbagliato con un'altra cosa. E quindi vuol dire che in qualche modo era cavato. Poi, tornando a questa grotta, il segretario del generale Belisario, Procopio di Cesarea, scrisse il libro famosissimo La guerra gotica, che narra che gli Ostrogoti, che avevano praticamente possesso di gran parte dell'Italia, il regno appunto goto, con capitale a Ravenna, con Osimo, che ha un forte molto importante, considerata appunto da Procopio metropoli del Piceno, città più importante in quel periodo lì, siamo nel 530, 550, 560 d.C., quindi ancora a porto di Osimo, ecco, è partita. Possiamo accendere la luce allora? Oppure spegniamo un attimo, speriamo che si riprenda. E praticamente Pesaro e Fano, due piccole città tra Osimo e Ravenna, insomma, c'aveva migliaia e migliaia di plotoni di soldati goti. In una delle battaglie che dovevano praticamente questi soldati abbattere Fontemagna, che è una delle tante fonti che ci sono ad Osimo, però quella più conosciuta, fatta 2000 anni fa, che questi scalpellini non sono riusciti a fare, a un certo punto hanno provato a inchinarla con delle carcasse, a un certo punto questi goti da Osimo uscivano dai nascondigli, uscivano da piccole posterole, cioè praticamente uscivano dalle grotte, quella volta non c'erano le vie come adesso, come via di Fontemagna, e quindi la collina che andava in precipiti loco c'aveva appunto questi nascondigli, e quindi già 1500 anni fa c'era un utilizzo a scopo militare chiaro, oggettivo e indubbio. Allora, io volevo parlarvi un attimo di queste scoperte, volevo parlarvi di una grotta in particolare, la grotta Simonetti, che è quella che quasi sempre facciamo vedere. Le visite che Osimo Sotterranea organizza pubblicate sul sito, il sito è www.osimosotterranea.it. Le facciamo mediamente una volta, due volte alla settimana, e abbiamo 5-6 grotte che le giriamo, però quasi sempre c'è questa grotta a Simonetti, soprattutto ultimamente, negli ultimi 6 mesi, proprio perché Alfonso Rubino, che è un ingegnere padovano di 61-62 anni, che a 51 anni ha lasciato perdere la propria remuneratissima professione perché proprio voleva studiare questa cosa che lui lo appassionava molto, la geometria sacra, l'architettura con costruzioni armoniche, l'architettura antica, l'architettura dei luoghi sacri, ma anche di altri edifici, insomma. Lui è in pensione, fa conferenze un po' in tutta Europa e grazie anche a queste scoperte che diciamo adesso abbiamo appunto questo turismo che purtroppo sta cominciando a diventare turismo di massa, cosa che non va bene, finché è di massa nella grotta del Cantilone non facciamo un soldo di grano, ma se si comincia a fare turismo di massa in certi tipi di grotte forse magari non va bene, quindi dovremo un attimo in qualche modo organizzare al meglio, selezionare piano piano, ecco, fare un qualcosa. Allora, la grotta Simonetti, secondo questi studi, praticamente evoca la cattedrale di Osimo. Nel mezzo della grotta Simonetti c'è una sala circolare che entra in un corridoio in discesa, dopo che si sono fatti dei giri strani, con dei bassorilievi stranissimi, oppure dal corridoio principale si sale un po', quindi diciamo è fatta in un certo modo, è bilanciata, per creare delle risonanze armoniche. Le quattro nicchie integre, perché abbiamo il corridoio, la colonna e dietro una nicchia che nasconde un pozzo chiuso, un pozzo dove c'era l'acqua. Nei 300 pozzi del centro storico di Osimo che si conoscono, la maggioranza non erano pozzi per l'acqua, erano pozzi, erano dei camini con delle tacche a contrasto chiamate risalita, pedalone, no? Mani, piedi, oppo, si va su e giù, che servivano per il passaggio di livello, perché quella volta non c'erano le scale, ma anche per l'aria e per la luce. Però c'erano pure, non so, 50, 60, 60 pozzi con acqua. In questa grotta ci sono 6 pozzi, di cui uno chiuso, con una scritta fine ottocentesca pozzo, che c'è un buco così, che uno in un corridoio che va su in una scala, diciamo, chiusa, piena di detriti, se si prende un detrito, si mette giù nel buco, si sente lo splash dopo 15-16 metri, più o meno si è calcolato. Nella sala circolare c'è questo pozzo che è chiuso, ma vicino lì c'è un'apertura così che dà in un livello sotterraneo chiamata dai cosiddetti esperti, perché ci sono tutti i colori, dai templaristi agli esoterici, agli esperti di simbologia medievale, ai sensitivi, a psicologi, insomma, più in alto rimette, l'hanno chiamato grande orecchio, per cui questo posto era o il posto dove si metteva il grande maestro e piazzava appunto queste persone per fare questi riti, oppure era quello che doveva beneficiare di questi canti, di questi mantra, no? In effetti, se ci si mette lì e si comincia a fare dei suoni, mettiamo degli om, no? Sembra un organo, oggettivamente sembra di stare in un organo. Allora, c'è qualcuno che dice che una volta alcuni si mettevano in queste grotte non in tutte, in quelle che erano fatte appunto in geometria sacra, dopo vi spiego cos'è la geometria sacra, proprio per fare dei riti di deprivazione sensoriale. Si mettevano 3 giorni e 3 notti alla completa oscurità, buio, senza sentire rumori, senza parlare con nessuno, senza vedere niente, e poi dopo 3 giorni risuscitavano. Cioè praticamente avevano avuto questa esperienza per arricchimento, insomma, via. Ci sono alcuni ciechi e alcuni sordi di associazioni varie e non solo marchigiane che sono realmente interessati a fare questi esperimenti, tra cui c'è anche William Green, che è un dirigente della Lega del Filodoro, che prima o poi che per lui è sempre molto impegnato, c'è l'agenda per ancora 7-8 anni già pronta, così farà questa cosa, farà questo esperimento. Allora, la cosa interessante è che questa grotta, studiata con programmi sofisticatissimi del computer al millesimo, praticamente forma un esagramma, come c'è scritto nel libro. Questo libro contiene molti semi che ovviamente sono stati già in qualche modo curati, innaffiati e fatti nascere appunto delle piantine da persone che sono veramente brave. Una di queste appunto è Alfonso Rubino. Questo diagramma è lo stesso della grande rota dell'icostroto, cioè del mosaico, dell'altare maggiore, no? Del presbiterio della cattedrale di Osmo. Questo mosaico è stato fatto nel 1191, anzi, come dice il maestro Comacino Filippo, che è l'autore, nel millesimo, nonagesimo, addito 1, con una scritta lunghissima che è proprio sotto, nella cripta molto particolare, che sono stati riutilizzati queste colonne antiche, di tempi antichi, proprio sopra l'altare di Santi Martiri, che è un sarcofago del 300 d.C. Questo maestro Comacino Filippo, che ha fatto anche Santa Maria della Piazza ad Ancona, faceva parte di una gilda di costruttori legata ai Templari. Questa corporazione si chiamava i Figli di Salomone e questi praticamente facevano dei luoghi, degli edifici sacri, fatti con proporzioni architettoniche, per così dire, armoniche. Per cui la cattedrale rimaneggiata in forma gotica, perché c'è gotico dappertutto, la cattedrale di Osmo spritta gotico dappertutto, sia fuori che dentro. Questo rimaneggiamento rappresenta un macrocosmo del microcosmo, che è la chiesa del protovescovo Leopardo del V secolo d.C., che praticamente è stata fatta sopra l'antico tempio di Esculapio e Igea, praticamente che sono divinità legate un po' al culto della salute, no? E che formano delle suggestioni particolari, tipo, non so, dei calici con l'ostia, che è appunto questa sacra rota dell'itossico. Io adesso, siccome questo qui non funziona, vi vorrei magari 3 o 4, se ve li passate qua, queste cose strane, no? Si è appunto sviluppato un ingegnere ateo, con la moglie atea, positivista, un ingegnere che come tutti gli ingegneri ha la testa quadra, no? Che pensa solo al discorso matematico, 2 più 2 fa questo, radice e logaritmo di questo fa questo. Ecco, lui dice che la grotta Simonetti, con tutti questi corridoi e nicchie strane, forma un certo discorso di geometria sacra, per cui è ripartito, stupendo, benissimo.
Il simbolo del labirinto sta anche la rosa vicente è un santuario preistorico, è articolato di questa volta,
che
è intrigante.
Sì, sì, no, se lo so.
Sì, sì, no, ma infatti so cosa
è uno di quelli...
È uno dei simboli
internazionali. Allora, cioè, questi erano dei filmati bellissimi, non so se ce la facciamo a vederli, comunque per adesso chiudo. Allora, vi volevo far vedere appunto il discorso, ecco, la pianta di questa grotta. Questa è la pianta, non so se vogliamo spegnere le luci.
Sarebbe la Simonetti.
Devo scrivere.
Questa qui sarebbe la Simonetti.
La grotta Simonetti. Allora, questa grotta ha 6 pozzi, ha 2 cunicoli preromani, di cui uno che Recanatini e Galliani l'hanno esplorato, poi a un certo punto dopo 30 metri sono fermati perché sono insabbiati, che ha dei bassorilievi molto interessanti. Nei bassorilievi c'è praticamente questo simbolo qui, che praticamente corrisponde alla triplice cinta di Gerusalemme, la cosiddetta Gerusalemme celeste. Normalmente questa triplice cinta la si trova in maniera più drammatizzata, quindi più lineare, in alcuni monasteri oppure in chiese gotiche tra il 1100 e il 1300, ce ne sono una ventina in Italia, ce ne sono alcune pure in Francia. Questa di Osimo è quella più stupita meglio, quindi dal punto di vista artistico è la migliore. E la parte del quadrato, diciamo, più piccolo centrale va più in profondità. Quello che ha scoperto Alfonso Rubino è che la eccentricità, il fatto che il centro del quadrato fondamentale non è proprio il centro, corrisponde al codice dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Non so se ci avete presente questa cosa qui. Allora, faccio vedere questa cosa. Allora, ecco, qui ci sono alcune triplici cinte che si vedono in giro. Questo è un signore di Osimo, che lui è un esperto di simbologia medievale e anche uno dei templari, dell'associazione dei templari. Ecco, se noi vediamo il lavoro che ha fatto l'ingegnere Alfonso Rubino insieme con la collaborazione dell'architetto Renna, vediamo che si trova facilmente i due cosiddetti onfalos, i due centri, dati dal centro del quadrato iscritto in mezzo, che è appunto il centrico, e da quello del centro del quadrato principale. Questa è la sala circolare. Ha una connessione, io vado molto veloce perché mi sto rendendo conto che sto facendo tardi. Leonardo da Vinci, una mattina all'albeggiare, ha risolto il problema della quadratura del cerchio e della cerchiatura del quadrato, quindi la prova del 9, utilizzando appunto la triplice cinta come motivo architettonico e non il numero aureo. Considerate che questi signori utilizzavano solo il compasso e la squadra, non facevano misurazioni. Come gli artisti, come gli artigiani hanno i loro segreti, anche gli architetti, i grandi architetti, le grandi corporazioni del passato, i costruttori, avevano i loro segreti, che li utilizzavano a livello economico perché avevano committenze della Chiesa oppure di importanti nobili, e per cui potevano fare edifici come Castel del Monte. Castel del Monte, Federico II non è che l'ha fatto fare il primo venuto. Le cattedrali gotiche, nate e morte con i templari, non è che adesso chi ha il primo architetto se le fa così. Cioè, quindi praticamente c'erano questi codici sapienziali molto sofisticati. Chi fa architettura, io non sono un architetto, ma chi fa architettura studia questi alcuni codici, però il livello di, diciamo, di raffinatezza Ovviamente dipende appunto dallo studio che fa, da come si documenta. Praticamente l'ingegner Rubino è riuscito a trovare questa connessione tra l'uomo vitruviano e altri manufatti come Santa Sofia di Costantinopoli, San Marco di Venezia, Castel del Monte, la moschea di Aliaxa. Vedete, questo è un triangolo, questo è un altro triangolo che forma la croce di David. Questo è il triangolo sacro e l'altro triangolo che forma il cosiddetto triangolo 3-4-5, quindi Osiride, Iside, Horus, proporzioni 3-4-5. Sono tutti discorsi filosofici, spirituali, la triplice cinta, che avevano questi antichi. Allora, se andiamo dal buio alla luce, vediamo che ad oggi, nel cosiddetto Santa Santorum, c'è questo mosaico che praticamente evoca non solo il discorso della cattedrale del V secolo, quindi di 700 anni prima, ma addirittura il santuario di Loreto. Allora, adesso qui vi dico quello che ovviamente so, io non sono un architetto. Allora, considerate una cosa, se voi andate nel sacello della Santa Casa, che appunto è apparsa a Loreto nel 1291, e che tra parentesi la famiglia dei Sinibaldi nel 1500 donò un grande quadro alla congregazione della Santa Casa con le due teorie, la teoria degli angeli che portavano appunto questo sacello a Loreto e la teoria dei cavalieri che alla sconfitta di armi della quarta crociata per nave l'hanno portata appunto a Loreto. Questo sacello era in effetti tre muri che poi dopo si è visto dopo l'incendio del 1921 che praticamente ha eliminato un po' di mattoni che nel Medioevo avevano ricoperto queste pietre. I conci originali non sono i mattoni che voi vedete a Loreto, quelli che voi vedete a Loreto sono mattoni della fine del 1200. L'unico che voi vedete originale quando entrate dentro, no, alzate, c'è questo concio qui, che ha fatto scavi archeologici nel 1950, facendo dei tunnel, ha visto la composizione geologica, i graffiti, eccetera, eccetera, che oggettivamente è una struttura fatta in Palestina 2000 anni fa. Si è visto anche questo elemento, lo vedete, no? Questo qui, dopo l'incendio del 1921. Allora, la cosa che ha scoperto Alfonso Rubino è che i tre muri originali sono stati restaurati, sono stati allungati in prospetto iconografico, alzati in prospetto scenografico e voltati in prospetto ortografico, millesimali, utilizzando un modulo. Il modulo non è una misura standard come un metro, che è una misura monodimensionale, ma è una misura tridimensionale. Ci avete presente le costruzioni Lego, le costruzioni dei bambini? I mattoncini Lego, con i mattoncini Lego ci si fanno certe cose, giusto? A passo. Mio figlio, che ha anche mattoncini australiani, visto che la madre è anche australiana, ci fa altre cose, altri passi. Allora, il modulo che è stato utilizzato per il restauro del sacello della Santa Casa di Loreto, questa è una delle scoperte, è praticamente lo stesso modulo che è stato fatto il sarcofago di Cheope della Grande Piramide, preciso, come le tre misure. Questi tre muri sono stati restaurati utilizzando un progetto probabilmente fatto dai templari di Osimo, di Recanati e dei dintorni, sia a livello appunto iconografico, scenografico che ortografico. Non basta. L'involucro rinascimentale e non il progetto esecutivo fatto da Francesco Di Giorgio Martini, cioè praticamente questo fantomatico progettista, che sicuramente nell'archivio segreto vaticano si sa chi è, ha utilizzato anche questo modulo. Stiamo parlando di, diciamo, combinazioni matematiche che secondo questo ingegnere, io ve la dico così come la l'ho sentita, questa è una premessa, è come se uno facesse Super Enalotto 10 settimane di seguito, capito? Questa è un po' la possibilità, cioè non è che con riga, compasso ci si fa tutto. Allora, praticamente, ecco, quindi questo vedete il discorso, non so se riuscite a vedere qui, questo qua è la cattedrale di Osimo, questi tre muri sono quelli originali che sono venuti da Loreto, dalla Palestina, che sono stati allungati come la chiesa originale che sta qui, che poi forma, vedete? Forma questa suggestione millimetrica con il rimaneggiamento in forma gotica. Questi sono stati fatti dopo nel 1700-1800, questa è quella in forma gotica di questa gilda di costruttori. Allora, il discorso è, come dire, molto articolato. Io vi ripeto, mi sono avvicinato al discorso delle grotte da tanti anni, da 18 anni, più che tutto a scopo archeologico. Facendo questi studi mi sono imbattuto in studiosi che ovviamente prendono il discorso dal punto di vista spirituale, mistico, chiamiamolo esoterista. Certamente ognuno, ogni cultura serve per poter, insomma, arrivare allo scopo, alla conoscenza. Quindi ben venga ogni punto di vista. Quindi per me va bene il punto di vista dell'autopositivista, dello scienziato, della persona, diciamo, forse più, diciamo, arida, anche a quella supermistica, ma anche quelli che stanno, diciamo, in via di mezzo. Adesso, mentre finisco questa cosa, perché mi pare che siamo stufati, vi faccio vedere un po' di immagini. Questa l'ha realizzata Rai International. Ah, non si vede, scusate, non so per quale motivo, mi dispiace, ma non si vede. No. Sì. Posso far vedere altre foto. Questo qui, per esempio, è un simbolo della massoneria di rito scozzese, che deriva da, diciamo, fuorisciti di Robert Bruce nella Scozia, che combattevano contro il re d'Inghilterra e che si dice praticamente avevano nascosto templari, e poi da lì sono nati Rosa Croce e poi la massoneria moderna. Comunque, secondo i templaristi di Osimo c'è anche una loggia massonica, insomma questo è un simbolo templare. Ci sono anche molti esalfa, pentalfa, con delle scritte 1902-1908. Questa è la cosiddetta fata melusina, che sarebbe una drammatizzazione di una sirena con due code. Questo è un'altra facciaccia, diciamo. Questi sono alcuni. Ecco, questo è Rosone della cattedrale. Qui vedete a ore 8 questa sirena, questa fata melusina, che viene dal francese Mère Lusine, madre luce, che secondo la leggenda, la mitologia, è la capostipite di due famiglie nobili europee, che sarebbero quelle dei Merovingi e dei Plantageneti. Per cui quelli che hanno letto il Codice da Vinci sapranno, insomma, che... fare così. No, peccato non si vedono i filmati perché sarebbero stati la vita. Se c'è qualcuno che è interessato, appunto, fare domande a diversi livelli. Diciamo che, non è che queste cose servono per far vendere il prodotto libro oppure il prodotto grotte. Non c'è un discorso di marketing per approfittare di questo momento che appunto i templari, i codici da Vinci vanno di moda. Cioè, effettivamente sembra che in una delle grotte di Osimo, ma probabilmente in due anche della Riccioni, c'è il codice da Vinci. Il codice da Vinci non è quello dell'americano Dan Brown, bensì è il codice dell'uomo vitruviano, che sarebbe la quadratura del cerchio del quadrato, che è stato utilizzato, perché prima di questo codice da Vinci, che gli ha messo in testa Leonardo il suo amico Luca Pacioli in Monaco, prima di Luca Pacioli c'erano appunto altri monaci, padri templari, c'erano i monaci cistercensi, c'erano i monaci basiliani che da Costantinopoli erano venuti nelle Marche nel V secolo, c'erano gli Namenitelli che avevano ereditati dalla Palestina. Là praticamente diciamo forma di Castel del Monte, capito qual è Castel del Monte? Quello che ci abbiamo dietro l'un centesimo, quello è papale papale spiccicato, come si suol dire, alla moschea di Ali Aqsa, che appunto esemplari ci avevano sempre davanti quando stavano nel sotterraneo del tempio, fatto tanto tempo fa. I due orfalos dell'uomo vitruviano, no? Che sarebbe l'ombelico e la parte sessuale, li ritroviamo, papali papali, nella statua di Iside Alata. Cioè, quindi c'è questa cosa qui, questo intreccio mistico, spirituale, filosofico, architettonico, geometrico, che praticamente conduce alla Palestina, agli ebrei, perché comunque sia Gesù Cristo, Tarso, non era cristiano, Gesù Cristo era ebreo. Cioè, è stato San Paolo a inventare il cristianesimo con i libri. Gesù Cristo, la famiglia di Gesù Cristo, è andata pure in Egitto. Cioè, capito? Quindi c'erano queste cose qui, questi cambi culturali, filosofici, eccetera, eccetera. Per cui, indagare in queste situazioni, per chi magari non è, proprio bloccato e cerca di aprirsi, né da una parte, del misticismo ipermistico, ma né neanche, ad esempio, a me uno dei libri che più mi è piaciuto negli ultimi anni è stato Un Verno di Foucault di Umberto Eco. Però Umberto Eco è bloccato da un'altra parte, perché lui è proprio ateo su una cosa. Magari altri sono ipermistici, ipercreduloni. Ecco, è importante che ci barcameniamo in un equilibrio che poi non è un equilibrio fisico, l'equilibrio è sempre in continua evoluzione. Quindi, per cui apriamoci a tanti punti di vista, no? Giustano.
Queste cose no, stato vendere che sono state molto utilizzate chiaramente, cioè c'era lavorato, quindi anche la vastità non era una cosa quindi che è passata e conservata, anche se stava allo stesso tempo che era rilevante, cioè, sia la realizzazione sia l'estensione. A un certo punto sono state completamente abbandonate, cioè sono state dimenticatorie. Cioè la sensazione rende conto che c'è stata proprio una rottura, una cesura, cioè da luoghi più o meno frequentati, non so con quanti soldi, essere più frequentati, perché da lui sono andati in discorso. C'è memoria di quando è successo questo, quel no, a quale punto sono stati riscoperti, sono saliti nel dimenticatoio, questo è stato un passaggio abbastanza importante per capire qual era lo scopo. Certo, scopi
è difficile, cioè, è difficile dirlo, però la storia proprio dell'uomo spiega che le scoperte o le riscoperte non vanno mai in evoluzione costante, ci sono sempre degli strappi, degli scatti in avanti o indietro, perché probabilmente certe scoperte si perdono, c'è quindi una perdita di memoria storica, e poi magari si riscoprono dopo diversi secoli. Allora, probabilmente, diciamo che l'utilizzo quello lì storico, per cui, non so, il diametro delle grotte di Osimo è circa 145 centimetri, perché l'hanno fatto tutte 145 centimetri? No? Anche lì questa è una domanda, a parte l'altezza è un po' diversa. Cioè, quindi sembra che l'abbiano fatta nell'ambito di una o due generazioni. Questi 50-60 mila metri cubi, 40.000-70.000 metri cubi, cioè è evidente che se l'avessero fatta nel 1700, immaginate che in mezzo di piazza ci mettono 50 bancali a metro cubo, 50.000-70.000 metri cubi, ha voglia a utilizzarli, perché tra parentesi, nell'intonaco, siccome la sabbia è l'arenaria, perché sono l'arenaria, non sono di tufo, è troppo fine, non funziona come intonaco. Come intonaco non funziona? Cioè, la sabbia dell'intonaco è grossa, la sabbia della stabilitura, dei tonacchini, delle ripuliture, degli stucchi può andare bene. La sabbia dell'allestamento c'è da vedere. I muri a sacco ce ne sono pochi, perché la tipologia è quella dei mattoni, per cui probabilmente non è stata utilizzata per, è stata utilizzata, ecco, un centesimo per intonaco. Probabilmente è stata utilizzata questi 50-60 mila metri cubi per pianare, per livellare le due colline, no? E anche per fare i conci delle mura antiche, perché siccome questa arenaria più gretola, a meno che non fai dei conci grandi e praticamente non li estichi piano piano a partire dall'inverno, bisogna farti l'estate, li estichi troppo in fretta, dopo tanti mesi, con i contrassegni di cava che presentano le grotte antiche di Osimo, fatte senza malta cementizia, tra parentesi, praticamente ci avevano un senso, e di conseguenza queste mura sono durate più di 2000 anni. Nel 174 a.C. lo storico padovano Tito Livio dice che sono state date in appalto le mura di Osimo, idem Calassia. Calassia è una città Cagliastro, l'odiata Cagliastro, che è vicino a Capua, ma le mura di Calassia sono state in parte pseudo reticolato dagli Etruschi nel IX secolo a.C., per cui se idem vuol dire che è un restauro, l'appalto del restauro, non l'appalto delle nuove mura. Tra l'altro erano già 200 anni che si conosceva la tecnica della malta d'allestamento cementizia, quindi con la calci praticamente con pozzolana, con cacciopesto, con vari inerti. Quindi probabilmente le grotte sono state fatte molto tempo fa e c'è stato tutto un lasso di tempo per cui sono state utilizzate per mille scopi, ma la memoria storica non si è persa del tutto, perché del resto anche durante il passaggio del ponte l'hanno utilizzato. C'è un professore laziale, che non mi ricordo il nome, ma che comunque sia, lo conosce pure Campagnoli, che lui ha teorizzato proprio una sorta di macchina che i romani utilizzavano per tagliare a modulo appunto i conci dalle grotte. Ma per esempio le mura di Napoli sono state fatte utilizzando, cioè 40.250 conci pesantissimi tonnellate ad Osimo. Va bene che gli osimani siamo senza testa, però perché dovevamo andare a prendere chissà dove? Ce l'avevamo sotto, cioè, capito? Tra l'altro, oltre a averli presi, ha fatto una soluzione in bioedilizia, perché praticamente d'estate cioè abbiamo 13 gradi, quindi l'aria sotto più fresca va sopra nelle cantine e nei palazzi. D'inverno l'aria di 13 gradi, che è sempre costante, che è meno fredda, va sopra, quindi ci abbiamo una soluzione del genere. Si utilizzano come cantine, cioè, si può fare anche un discorso di pozzi, perché se noi scaviamo a 10 metri, 12 metri sotto, com'è il livello medio delle grotte, facciamo dei pozzi, per cui l'acqua piovana viene filtrata dagli strati di arenaria e argilla, otteniamo appunto, come dicevamo prima, un'acqua potabile, no? Poi l'acqua che arriva allo strato finale completamente, diciamo, impermeabile dell'argilla, va ributtata fuori all'orizzonte geologico, ed ecco le 13-15 fonti che ci sono e che gli statuti medievali di Osimo riportano come devono essere fatte le canalizzazioni, per cui le fonti di Osimo non sono naturali, sono artificiali, e fino a pochi anni fa si pensava che le grotte erano naturali, le fonti erano naturali e che le grotte erano del 1600-1700. Prima di Recanatini si pensava questo. Va bene, benissimo. Se voi volete, cioè, noi facciamo la prossima visita domenica mattina alle 10. Comunque è meglio che telefonate e poi mandate un mail. Esatto. Il sito è www.osimostrana.it, c'è anche un tour virtuale delle grotte Campana, delle grotte Guglioni, della cripta con simbologia, molte altre foto. Il libro è qui, nel libro c'è un po' tutto. C'è ovviamente il direttore della casa editrice, Stefano Rizzi, e anche Valerio Del Samaro, che sono qui apposta. Il libro ci ha avuto un bel successo, è stato presentato pure alla Mostra Internazionale di Torino e se lo stanno richiedendo un po' dappertutto. Ci sono anche persone interessate che ci scrivono da fuori, dalla Francia, dall'Irlanda, e vediamo adesso come... Peccato oggi non c'era Angelo, insomma. Poi ecco, noi non è che siamo nati imparati, noi ogni volta che andiamo dentro troviamo delle cose nuove, capito? Quindi